grazie intanto di avermi invitato, di essere qua. E io vorrei sottolineare quello che è uno degli aspetti importanti di questo libro, ma non solo di questo libro, dei tre libri che la coppia Valiano Palmieri ci ha dato. Perché finora la storia della deportazione è stata trattata su due binari. Uno sono le testimonianze, scritte, registrate, comunque la voce dei testimoni. L'altra è quella, è l'opera degli storici. Ora, a mio parere, la deportazione deve vedere legati questi due aspetti. La storia può essere estremamente fredda e poi, ricorrendo a dati, numeri, documenti, perde un po' di quelli che sono gli aspetti umani. E soprattutto nel caso della deportazione, quale che essa sia, razziale, politica, militare, perde quella che è la vicenda dei singoli. La deportazione è una storia di infiniti mondi. La cultura ebraica dice che quando si uccide un uomo, un essere umano, si uccide un mondo. Bene, ne sono stati uccisi milioni di mondi. Ma io preferisco dire no, Marco e Mario ci danno il terzo modo importante di raccontarlo. E ci danno questo, ci fanno questo regalo, io penso richiamandosi anche a ciò che Primo Levi ha scritto. Nella poesia Shema, Shema in ebraico vuol dire ascolta, Shema Israele, ascolta il Signore, io sono, eccetera, eccetera. C'è un verso che dice, meditate che questo è stato, questo io vi comando. Ecco, questo è il lavoro che hanno fatto i nostri due autori. Hanno fatto il lavoro di storici, perché sono rigorosamente legati a quello che è il documento, in questo caso il biglietto, lo scritto, il diario, la lettera, ma dall'altra parte ci ripropongono nel percorrere questa, nel caso del terzo volume, quella che è la deportazione dei politici, vanno a dare voce ai sommersi, a coloro che non l'hanno più. La maggior parte, buona parte delle lettere, dei biglietti, dei diari che sono riportati in questo libro sono di sommersi, sono di gente che non è tornata, che è scomparsa. E quindi ci raccontano, tra virgolette, no? Questa deportazione appunto attraverso la voce di coloro che non l'hanno più e non possono raccontarcela. E in questo, oltretutto, facendo anche un'opera che per chi è di cultura ebraica è un'opera di grande memoria e di vita, perché secondo la cultura ebraica una persona è veramente morta quando non c'è più il suo ricordo, non è che quando è seppellito, ma quando scompare il suo ricordo. E qui ci ripropongono nomi che noi ricordiamo, lasciamo perdere il sottoscritto che buona parte di questi li conosceva, parlo di quelli tornati, o anche di qualcuno che non è tornato nei racconti di mia madre, come ad esempio il fondatore delle Brigate Verdi, che è stato poi ucciso a Hesbrook, dopo essere stato a Foscia. Bene, questo libro, come dico, assieme agli altri tre, agli altri due, perché è una catena, e assieme danno questo grande panorama di conoscenza della deportazione. In questo libro vengono affrontati quelli che sono i deportati politici. Ora, queste lettere, questi biglietti, questi diari sono molto facili da leggere, ma al tempo stesso anche un po' difficili, nel senso che non bisogna perdere nessuna parola, perché a volte una lettera può sembrare banale, ma ci sono due parole che dicono qualche cosa. Tenendo presente questo, intanto ci sono campi tra loro differenti. Se prendiamo i tre in Italia, Fossoli, Bolzano e la Risiera di San Sabba, sono due campi di concentramento o, per gli ebrei ad esempio, di transito. La Risiera è un vero e proprio campo di sterminio, perché c'è un forno crematorio, vengono praticate uccisioni in vari modi, e soprattutto è un campo che è gestito da uomini che vengono dai campi di annientamento della Polonia, Stangl, Oberhauser, Erwin Lambert, cioè specialisti, fanno parte di quei 30 uomini che hanno gestito lo sterminio e l'annientamento del popolo ebraico, ma anche degli zingari e di altri, nei tre famosi campi di annientamento, Belder, Treblinka e Sobibor. Bene, vengono a Trieste, vengono spostati a Trieste. Tra questi Fritz Stangl, che fu il comandante prima di Sobibor e poi di Treblinka, il che vuol dire, parliamo di centinaia di migliaia di esseri sterminati. Bene, pur nelle loro differenze, certamente Fossoli fu meno duro di Boltano e certamente Fossoli e Boltano furono molto meno duri della risiera di San Sabba, ma tutte e tre erano il prologo a quello che c'era al di là delle Alpi. E da tutte queste lettere scritte intanto emerge chiaramente la prima delle condizioni del prigioniero in attesa di essere deportato, l'incertezza, non so cosa mi capiterà, non lo so. Al massimo scrivono andrò in Germania a lavorare, perché questo è quello che si pensava. Settimia Spitzichino, ebrea, l'unica donna tornata delle 601 deportate il 16 ottobre, arrestato il 16 ottobre del 1943, dice vabbè, dice andiamo in Germania a lavorare. E così anche suo padre gli dice vabbè, tanto ci porteranno a lavorare, e questo lo dice lei, lo disegna tutti, però non si sa, non si sa. L'altro aspetto è quello che già cominciano a conoscere alcuni di quelli che sono poi, di quelle che sono le condizioni poi del vero e proprio lager, del concentration lager, del campo di concentramento di sterminio, del campo di annientamento. Uno di questi aspetti ad esempio è da una parte la mancanza di igiene, dall'altro la fame. La fame comincia a Fossoli, non sarà la fame di Mauthausen, non sarà la fame di Auschwitz, ma cominciano a conoscere questo. E poi cominciano ad esempio, parlo dei politici perché gli ebrei a Fossoli non ricevevano matricola, cominciano a conoscere il numero. Cioè cominciano a perdere già il proprio nome, quindi la propria identità. Una persona che non ha un nome, non ha un'identità, è qualche cosa ma non si sa che cosa, ecco, già cominciano a perderla a Fossoli, poi a Boltano e alla risiera. E quindi il primo passo verso la spersonalizzazione assoluta. Le lettere o i biglietti usciti clandestinamente, le lettere diciamo ufficiali tra virgolette o i biglietti usciti clandestinamente cambiano tono a secondo dei momenti. Ad esempio fino alla tarda primavera del 1944 da Fossoli non abbiamo segnali di particolare durezza, anche se nel frattempo avevano già ammazzato qualcuno, ne avevano fucilati 67 al Cibeno, ma quando si avvicina l'evacuazione del campo, lo spostamento a Boltano, le situazioni peggiorano. A Boltano, dove gestiranno il campo gli stessi uomini che gestivano Fossoli, le condizioni diventeranno estremamente più dure, la fame sarà più pesante, le punizioni saranno molto più violente. Per la risiera, assolutamente, è tutto un discorso proprio di campo vero e proprio di eliminazione e di sterminio, soprattutto nei confronti degli sloveni, degli jugoslavi. Per gli ebrei anche lì sarà considerato un campo di transito, perché tanto gli ebrei là erano destinati. Un altro aspetto che è importante, e adesso qui mi sono portato due fotocopie, intanto dovete sapere che tutto ciò che usciva ufficialmente veniva sottoposto a censura, in Italia come in Germania. Questo ad esempio la lettera di un partigiano milanese, Brogliera, ecco vedete come arrivava a casa. Ora non lo sappiamo, io non ho avuto poi la possibilità di vedere l'originale, quindi neanche di cercare di capire che cosa avesse scritto, ma viene tolto qualsiasi cosa che non sia un riferimento allo sto bene, ecco, viene cancellato. Quest'altra è un biglietto sulla cartolina proprio prestampata scritto da Fossoli, questo è un ebreo. Questo biglietto apparentemente normale, invece è importante per alcune cose se lo si vuole leggere. Scrive alla moglie e parla e si riferisce, mi sembra ieri, quella mattina, quella domenica mattina in cui vi lasciai senza neppure darvi un saluto. Sembra normale, no? Questo vuol dire che questo signore è stato arrestato dai fascisti. È stato arrestato dai fascisti perché? Perché la sua famiglia non è stata arrestata. Io poi sono andato a fondo, la moglie Giulia De Rocco non era ebrea, era un matrimonio misto. In quel momento i fascisti, pur accaniti, pur guadagnando sulla cattura, guadagnando soldi sulla cattura di ogni ebreo, però ancora non toccavano i matrimoni misti. E quindi hanno preso lui, ma non hanno toccato la famiglia. Tant'è vero che lui nel marzo, diciamo alla fine di marzo del 43, del 44, indirizza proprio alla moglie la cartolina, quindi con un grosso rischio oltretutto. E dall'altra parte l'averla vista è importante perché alla fine, diciamo al 29, la data è 29 marzo del 44, viene ancora scritta su una, su una cartolina italiana. Il campo è il campo di concentramento Fossoli di Modena, posta di internato civile verificato dalla censura. Cioè siamo ancora nel momento in cui la responsabilità del campo è totalmente fascista. È totalmente fascista. Questo è importante perché quando gli epigoni di quel regime eccetera, eccetera, cercano di scaricarsi la coscienza, ma Fossoli era in mano ai tedeschi. Fossoli non era in mano ai tedeschi, è un campo originariamente di prigionia per i militari alleati e divenne campo di transito a questo punto nazionale per gli ebrei sulla base dell'ordine numero 5 del Ministero dell'Interno. Il Ministro dell'Interno Buffarini Guidi nel novembre del 43, quando ordinò che gli ebrei italiani venissero concentrati in appositi campi provinciali per essere poi trasferito in un campo regionale per essere destinati poi altrove. Avete preso che nel 43 le gerarchie fasciste sapevano benissimo cosa c'era al di là delle Alpi, lo sapevano benissimo, Mussolini lo sapeva dal 41, 42, Himmler gli spiegò abbondantemente in una visita a Berlino che cosa succedeva, Heydrich che era il suo braccio destro, verrà poi ucciso, Heydrich sarà diciamo, tra virgolette l'inventore dei veri campi di eliminazione, l'Action Reinhardt era proprio lo sterminio totale fisico degli ebrei. Ebbene, Heydrich aveva avuto un incontro con Bocchini, che era il capo della polizia italiana, e gli aveva offerto collaborazione per spiegare, insegnare, eccetera, eccetera, come si dovevano gestire campi di concentramento. Pirelli, il proprietario della Pirelli, aveva una joint venture, si direbbe oggi, in Polonia, tornò agli inizi del 42 dalla Polonia, raccontò nel suo salotto cosa aveva visto e saputo, visto qualche ghetto, saputo da altri, che cosa accadeva in Polonia. Evidentemente aveva qualche amico che non era molto amico, riferì la cosa, Pirelli fu chiamato a Roma e Mussolini gli disse in un incontro, parlato a Venezia, disse stai zitto altrimenti vai a finire nei guai. Tra l'altro nel 1942, verso la metà dell'anno, da Radio Londra Thomas Mann denunciò che cosa accadeva in Polonia e parlò dei campi di concentramento e di sterminio, dell'uso del gas. E ora, siccome lo sentivano gli antifascisti di nascosto la radio, si presume che la sentissero bene i fascisti, no? Quindi, tra l'altro, poi, senza nessun accenno di polemica, ma voglio dire, là, probabilmente, anzi sicuramente, chi di più? Che più di tutti sapeva era il Vaticano. Il Vaticano aveva la rete di informazione, la rete di spie, chiamata più potente al mondo, tutti i parroci, per cui dalla Polonia continuavano ad arrivare relazioni. Questo che riguardava gli ebrei, ma riguardava anche i non ebrei, perché spesso ci si dimentica che grande vittima del nazismo fu il popolo polacco. Il popolo polacco ha avuto milioni di morti con l'occupazione tedesca. Comunque torniamo a noi. Dicevo che tutte queste lettere, ecco, vi dicevo la responsabilità fascista e successivamente vedete come arrivando i tedeschi non c'è più scritto campo di concentramento, ma c'è scritto Polizei, Durchlager, campi, diventa a tutti gli effetti un campo nazista dove però i fascisti prestano opera perché la guardia alle recinzioni era fatta dai fascisti. C'era un regolamento abbastanza ferreo e preciso che si inasprirà poi via via nel tempo per quello che riguardava la corrispondenza dei campi. C'era un'ordinanza da Oranienburg, Oranienburg era la periferia di Berlino ed era la sede centrale dell'amministrazione dei lager tedeschi che dava l'indicazione. Ad esempio non si poteva ricevere più di 2 lettere al mese e non si poteva scrivere, quando lasciavano scrivere, più di 2 lettere al mese, e sia le lettere in arrivo che quelle in uscita dovevano essere scritte in tedesco, per cui o lo sapevi tu o avevi un compagno che ti poteva aiutare o altrimenti tu eri totalmente isolato. Questo però parliamo di un regolamento che possiamo dire iniziale, poi via via tutto questo fu o non applicato o applicato in modo strano. Che avevo citato questa trasmissione di Thomas Mann da Radio Londra, bene, dopo questa trasmissione, caso curioso, ai polacchi che erano imprigionati, deportati a Auschwitz I, venne data una cartolina prestampata, qui bisogna mettere la firma, per mandarla a casa, in cui c'è sto bene, lavoro, cioè quello che si voleva si sapesse, questo per cercare evidentemente di smentire. E torniamo all'Italia, vi dicevo, nelle lettere, nei messaggi ufficiali bisogna cercare di capire, e vi farà poi vedere un esempio molto bello, no, di creatività di un prigioniero per far sapere in realtà come veramente stavano le cose, ma altrettanto ancora più importante sono i biglietti usciti segretamente. A Fossoli ad esempio c'era Focherini, che poi finirà, morirà anche lui a Esulo, che finirà in un campo di sterminio, ma insomma si riusciva a fare uscire dei messaggi della corrispondenza. Così anche a Bolzano, dove c'era un'organizzazione tra l'esterno e l'interno, cioè di resistenza, che non solo faceva uscire corrispondenza, ma dava anche una serie di aiuti. Più diverso, più tragico, la Risiera. Ecco, della Risiera, tra le cose che hanno fatto, che avete fatto, di mettere questa, no, frase tratta dalle lettere, forse la riga più significativa, la frase più significativa di ogni lettera o di ogni messaggio, che ci fa capire ad esempio cosa accadeva alla Risiera. Era un mondo capovolto davvero, quello della Risiera, era il mondo proprio di quegli uomini, di quelle SS, che erano semplicemente dei professionisti dell'assassinio. Bene, Antonio Strani, che viene fucilato il 7 aprile, scrive: divento pazzo, fucilano ogni giorno, sono impazziti. E sono pazzie diverse, perché la pazzia di Antonio Strani è la pazzia di chi assiste a cose di assoluta efferatezza, ma il sono impazziti in realtà è il giudizio che dà il prigioniero, ma quelli non erano impazziti. Il 7 aprile del 1945 siamo alla vigilia della sconfitta nazista e bisognava eliminare le persone. Ha detto, dice, c'era quella famosa sigla, NN, Nacht und Nebel, Notti e Nebbie, ma gli italiani non viene mai nei momenti dell'arresto data questa motivazione, non si trovano registrazioni nei campi, almeno per quelle che si è potuto recuperare di Nacht und Nebel, ma il fatto è che il decreto Nacht und Nebel tornava, finiva con la frase il loro ritorno indesiderato, quindi non nessuno doveva sapere dove erano finiti, la loro sorte, eccetera, eccetera, e il loro ritorno è indesiderato. Quindi, no. Per cui questa è la logica criminale, ma logica di coloro che dovevano fare sparire tutta questa gente, e scomparendo le persone scompariva anche la colpa, scompariva il reato, scompariva la possibilità di essere giudicati. Vi dicevo dell'incertezza perché un altro, guarda caso fucilato anche lui il 7 aprile del 1925, c'è una numerosa fucilazione in quei giorni, erano numerose sia perché ripetute sia per la quantità dei fucilati alla Risiera. Dante Stoini fa uscire un messaggio scritto con una matita verde su un pezzo di carta, e fa uscire questo messaggio in cui dice: non sappiamo ciò che sarà di noi, quindi torniamo a quell'incertezza, non si sa cosa mi accadrà, domani forse non saremo più, quindi ha già capito, e come lui molti altri. Però anche qui, e qui scatta poi l'interesse per quella che era la solidarietà anche in queste condizioni veramente aberranti, a questo biglietto allega una serie di nomi, cioè fa sapere chi altri è con lui. Questo biglietto poi è stato presentato al processo esterno a Trieste nei confronti dei criminali della Risiera, nessuno è andato in galera, è stato andato in galera per altri motivi, ma altri, un paio sono stati uccisi dai partigiani jugoslavi e altri l'hanno fatta franca, e Oberhauser, che era l'ultimo comandante del campo, è stato condannato ma è rimasto nella sua birreria di Monaco. Ci sono poi questo modo di far sapere anche nelle lettere ufficiali, ad esempio Berti, ma anche un altro prigioniero, tutte e due erano nel sottocampo di Buchenwald, scrivono io sto bene, puntini neanche la fame, no, a casa possono capire, oppure non potendo ovviamente scrivere quello che si voleva, perché la censura non l'avrebbe permesso, addirittura non solo l'avremmo cancellato, ma scompariva anche lo scritto, si riferiscono a fatti accaduti in famiglia o nella cerchia familiare, in modo che chi legge può capire di che cosa sta parlando. Voglio dire, ecco, una condizione di estrema fatica, poi si riferisce a qualche cosa che chi riceve la lettera sa e capisce che cosa vuole dire. Un'altra considerazione che si può fare leggendo queste lettere riguarda tanto l'impegno politico che continua, perché avevo usato questo di Breno Cavallari, cioè, che era del gruppo dei milanesi che finì, il primo gruppo di circa 220 politici che finì a Fossoli, 50 erano arrivati da Genova e da Torino un pochino prima, questi arrivano tutti dalle carceri di San Vittore e che nonostante tutto dice abbiamo bisogno di materiali di propaganda, perché i due gruppi più forti di politici, Giustizia e Libertà, Partito d'Azione e Comunisti, nel campo continuano a fare propaganda. E io ho una testimonianza di Giuliano Paietta a Mauthausen, e lui scrisse subito dopo essere liberato, è stato uno dei primi scritti di memoria sulla deportazione, che diceva, ma noi intanto, sapevamo che potevamo anche essere fucilati, non ci aspettavamo certo quello che abbiamo trovato a Mauthausen, cioè quello era inimmaginabile, ma comunque dice, noi abbiamo continuato a fare politica, a fare attività politica, perché il sabotaggio era attività politica, perché il creare ad esempio all'interno dei campi, è successo a Buchenwald, a Dachau, a Mauthausen, anche ad Auschwitz e anche Birkenau, si formarono gruppi di resistenza clandestina, e ad esempio alcuni documenti usciti da Birkenau sono grazie alla resistenza clandestina, due fuggitivi vengono fatti, due ebrei di origine cecoslovacca, riescono a scappare dal campo a Birkenau grazie appunto all'organizzazione clandestina, e porteranno la loro, questo documento di testimonianza in Europa, arriverà anche negli Stati Uniti, purtroppo non verranno creduti. Però nei campi c'era anche questo, e dalle lettere lo si vede, soprattutto da Bolzano in particolare, no, dove appunto questa organizzazione di resistenza e di aiuto ai prigionieri funziona molto bene e quindi riescono a far uscire. L'ultima annotazione, leggerete, ve ne accorgerete, riguarda le donne. Riguarda le donne, e intanto si vede la prima cosa, cioè una prima cosa che si rileva è che le donne trovano, giustamente, più infame il carcere che non il campo. Cioè quello che provano nel carcere è ben più pesante. Intanto tenete presente che in genere le politiche che venivano incarcerate venivano messe con le prostitute, nelle celle con le prostitute. Questo non per questioni di celle libere o meno, è perché nella testa bacata nazifascista le donne contavano poco più di zero e molto meno di uno, e una donna che svolgeva un'attività come quella politica di resistenza era una asociale, cioè era una persona non degna di nulla, assolutamente di niente, ma questo faceva parte di quella cultura. In Italia le tre parole cominciavano con la C, in Germania cominciavano con la K, ma erano casa, chiesa e cucina, ecco, la donna era questo, non era altro, e quindi proprio perché non era concepibile e diventava intollerabile che una donna pensasse, agisse, parlasse, scrivesse, i nazisti crearono un campo solo femminile per i bambini a Ravensbrück, a un'ottantina di chilometri da Berlino, campo durissimo dove sono accadute cose veramente oscene. Ma ecco, questo fatto, già questo disprezzo nei confronti della donna portava a questo, cioè la donna partigiana, staffetta, ridesce, operante doveva stare con le prostitute. Però da queste lettere viene qualcosa di molto importante: nelle donne c'è solidarietà, cioè molto più che nei maschi, c'è nei maschi sicuramente, ed era data anche a volte, non so, solo per aspetti umani, ma per appartenenza al gruppo politico, alla formazione partigiana, alla fabbrica in cui si lavorava. Tra le donne la solidarietà è perché sono donne, punto e basta. Dirà Rolla Rolfi, che è stata staffetta partigiana, poi imprigionata, portata a Torino, carcere, poi a Ravensbrück, scrive una cosa meravigliosa, dice: le donne sono maglie, le maglie come la catena o le maglie del golf, se se ne spezza uno è la fine per tutte. E quindi c'è questa solidarietà che si manifesta anche nelle condizioni più estreme. Io non vorrei dire altro, cioè io ringrazio i due autori, anche perché voglio dire, queste lettere fanno parte della storia della mia famiglia, quindi almeno per quello che riguarda la deportazione. Però io spero che questo libro in particolare, assieme all'altro che riguarda le lettere degli ebrei, ma anche quelle che sono le lettere, le memorie e i diari dei militari, riescano a entrare nelle scuole. Questi tre volumi vanno a fianco alla lettera dei condanti a morte della Resistenza, perché tutta questa vicenda, che sembra altro, è in maniera diversa, ma non con contenuti e con etica diversa, storia della Resistenza italiana, dell'antifascismo, dell'opposizione al fascismo. E lo è anche per gli ebrei, perché c'è un qualche cosa che va chiarito, e purtroppo non tutti la pensano così nel mondo ebraico, ma insomma, gli ebrei non erano lì a aspettare di farsi ammazzare, cioè questa vulgata, gli ebrei poverini, vabbè, sì è vero, la colpa dell'ebreo era di essere nato, una necessaria altra colpa, ma gli ebrei in tutta l'Europa e in Italia erano antifascisti, come c'erano ebrei fascisti. Alle Fosse Ardeatine c'è Aldo Finzi, che fu ministro fascista fino al delitto Matteotti, e poi fu arrestato a Palestrina perché aiutava i partigiani. Ma voglio dire, ci sono circa più di 1000 ebrei che entrano nella Resistenza. Primo Levi, quando viene arrestato, si dichiara ebreo perché pensa: come ebreo andrò a lavorare in Germania, ecco il non sapere, no? Come partigiano mi mettono al muro, l'avrebbero poi riconosciuto lo stesso, per carità, ma per dire questo, nei nomi dell'antifascismo abbiamo parecchi ebrei, quindi voglio dire, questo aspetto di storia dell'opposizione al fascismo, al nazifascismo, comprende anche gli ebrei, anche se la maggior parte di loro ci finì solo perché si chiamava Levi o perché si chiamava Spizzichino, di Porto, di Veroli, Perugia e via dicendo. Quindi io spero proprio veramente che dove ci sono insegnanti, perché pensare che la scuola di per sé, il ministero faccia, non ci credo assolutamente, visti poi i tempi, però dove ci sono insegnanti che hanno grande sensibilità, e a Roma io ne ho incontrati parecchi in questi miei 20 anni di romanità, gli altri 50 sono milanesi, mi perdonate, no? Ma non leghista, vorrei essere molto chiaro, mi piace il verde ma non quello. Bene, che diventino anche questi libri, con la rete, con la morte della Resistenza, con le testimonianze, con Se questo è un uomo, eccetera, eccetera, diventino i mattoni della memoria. E io dico soprattutto ai giovani, la memoria non è qualche cosa che noi possiamo trasmettere, ma la memoria, l'ha detto un intellettuale tedesco che aveva conosciuto due campi, Buchenwald e Dachau, Bruno Bettelheim, che ha detto: non è Al-Mai-Frei, il lavoro rende liberi, quella era una tragica scritta, è Wissen-Mai-Frei, la conoscenza rende liberi. Se io conosco posso scegliere, posso decidere della mia vita, se non conosco posso solo credere, obbedire e combattere, e purtroppo ne abbiamo avuto abbastanza di quello. Quindi che anche questi libri diventino momenti di conoscenza e mattoni della costruzione della memoria, memoria che serve a guardare avanti, perché altrimenti non serve a nulla. Grazie.